Bene, due veloci considerazioni, poi dopo lasciamo un po' di spazio alla comunicazione. Ricordo gli incontri settimanali, mercoledì, giovedì, sabato. Una sorella qui vicino a me, senza fare nomi, ha pregato, dice: Signore, indebolisci la mia carne. Come lei? Indebolisci la mia carne, questo perché desiderio di approfondire la conoscenza di Gesù, di sentire la sua vicinanza sempre maggiore. Chiaro che è una preghiera un po' corretta, ma anche pericoloso, perché se poi il Signore interviene, accetta, ascolta quello che noi chiediamo e interviene nella nostra vita, poi dopo nasce il lamento: perché il Signore hai permesso? Io credevo che tu fossi un padre buono, amante. Dobbiamo sapere quindi che indebolire la carne vuol dire entrare in conflitto. Crescere spiritualmente è impossibile senza conflitti. La ragione per cui la Chiesa cristiana evangelica, mediamente, essendo così spezzettata e divisa, indica che il cammino spirituale è difficile. Tutti vogliamo di più, tutti vogliamo di più, di più, di più, di più. Ma non ci rendiamo conto cosa significhi questo di più. Vogliamo di più senza dare niente. Paolo a un certo punto pregò il Signore dicendogli: Signore, toglimi questa scheggia che ho nella carne, che mi dà fastidio. Tu sei un Dio di guarigione, tu sei un Dio amante. La cosa più logica è chiederti di togliermi questa scheggia, questa sofferenza, con la convinzione che tu me la toglierai. E immagino che Paolo rimase sorpreso quando Dio gli rispose: no, perché la mia potenza si manifesta perfetta nella debolezza. Quindi se lo stesso Paolo chiese a Dio di intervenire per togliere quella situazione di difficoltà, di sofferenza, tanto più lo faremo noi. Quindi chiedendo al Signore: indebolisci la mia carne, prepariamoci al conflitto, prepariamoci al lamento. Prepariamoci all'idea che Dio possa permettere difficoltà nelle nostre vite. Per raggiungere questo scopo, la mia potenza si manifesta perfetta nella debolezza. Signore aveva promesso, dice: vi darò una terra dove scorre latte e miele, una terra di abbondanza. Gesù stesso in Giovanni dice: sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il programma di Gesù è darci vita abbondante. Dio promise al suo popolo: vi darò una terra dove scorre latte e miele, una terra di abbondanza. Quello che dobbiamo essere preparati a comprendere che abbiamo detto altre volte, l'abbondanza di Cristo va conquistata. Così quando arrivarono nella terra promessa, scoprirono che era piena di nemici e 10 spie su 12 decisero di non entrare in quella terra. Malgrado le promesse di Dio, malgrado la convinzione che Dio fosse con loro, decisero di rifiutare il combattimento. 10 su 12. Penso che la proporzione oggi non sia cambiata. Non penso che allora erano cattivi, oggi siamo bravi. 10 lebbrosi ricevettero guarigione, 9 corsero nel mondo a godersela e uno tornò indietro a ringraziare il Signore. 1 su 10. Non penso che la proporzione sia cambiata oggi. Buon seminatore uscì a seminare. Quattro tipi di seme, quattro tipi di cuore. In tre cuori morì il seme, in un cuore germogliò, 1 su 4. Non penso che la proporzione sia cambiata oggi. Quindi noi vogliamo sempre di più, di più, di più, di più. Quante volte ascoltiamo di culti anche via internet? Di più, dacci di più, di più, di più, di più. Qui avrà Dio, di più, di più. Senza capire cosa vuol dire. Dio vuole darci la terra di abbondanza. Però vuole che noi capiamo, questo noi lo sappiamo a memoria, ormai però ripetiamo alcune cose. Noi sappiamo che per avere l'abbondanza del Cristo dobbiamo sconfiggere i nemici che abbiamo dentro e che si oppongono all'abbondanza di Cristo. Perché i nemici che a quel tempo erano nella terra promessa di Canaan, che hanno dovuto sconfiggere con le spade, in verità è un simbolo spirituale per farci capire che quei nemici sono dentro. È la nostra carne, la nostra natura umana, peccaminosa, individualista, egocentrica, che involontariamente o volontariamente si oppone a Dio. È la normalità che abbiamo queste resistenze. Quindi quando chiediamo, Signore, indebolisci la mia carne, prepariamoci al conflitto. Poi chiediamoci, vogliamo il conflitto? Ci piace avere dei conflitti? Ci piace avere dei nemici da combattere? È chiaro che forse rispondiamo di no. Però se abbiamo goduto della presenza del Signore, ci rendiamo conto della sua presenza, di quanto ha liberato la nostra mente e il nostro cuore, penso che nasca sempre più l'accettazione del combattimento. Non che combattiamo con grande desiderio, perché nessuno combatte gioioso, felice, però siamo coscienti che c'è questa realtà e quindi siamo disponibili, anche se a volte a fatica, per accettare che l'abbondanza del Signore, la presenza di Cristo in noi, è il frutto di un combattimento dove dobbiamo sconfiggere dei nemici. E questi nemici si scoprono volta per volta, volta per volta. Come dice la scrittura, io sono la luce del mondo, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre. Quindi chi mi cerca permetterà alla mia luce di illuminare. E quindi vedrà, o come dice ancora, chi ama la verità, chi cammina nella verità, viene alla luce. Quindi chi ama la verità, chi desidera la verità, chi vuole sapere, chi vuole capire, andrà da Gesù la luce perché vuole sapere se le sue opere sono in Dio. Sto facendo una cosa utile, giusta, conforme a Dio, oppure il mio atteggiamento è carnale, peccaminoso, egoista. Quando sono debole, sono forte. Noi vogliamo essere forti, ma non deboli. Però pare che non ci sia alternativa. Per acquisire la forza di Gesù dobbiamo essere deboli umanamente, carnalmente. Passare momenti di difficoltà, di conflitto, dove decidiamo di aggrapparci a Gesù, di cercarlo, di dipendere da Lui, di di volerci sottomettere a lui, di voler lasciare vivere lui dentro di noi, e allora scopriamo la sua energia, la sua capacità, la sua forza, il suo potere che libera la nostra realtà umana, fragile, debole, con umori variabili, sofferenze di ogni tipo. Oggi si tende a predicare la vittoria, la vittoria, la vittoria, la vittoria senza conflitto, senza battaglia, senza lotta, senza guerra. Questo è bello, ma è molto utopico, illusorio. Per concludere, dice ancora il Signore, io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Quindi se è vero che Gesù abita nei nostri cuori, nella parte più intima, qui da dentro controlla tutto, vede tutto, più di quello che vediamo noi. La luce ha il pregio di illuminare qualsiasi angolo e di portare tutto in evidenza. Quindi Gesù dentro di noi ci conosce perfettamente, vede tutto e ci conosce più di quanto noi conosciamo noi stessi. E questo è un problema, perché molte volte noi agiamo distinto, non ci domandiamo cosa sto facendo, perché lo sto facendo, quello che sento faccio. E in questo modo impedisco alla luce del Signore di rivelarmi quello che lui sta vedendo nel mio cuore in quel preciso istante. Ogni nostra azione ha un perché, una motivazione. Il Signore ci conosce perfettamente e vuole quindi farci conoscere i meccanismi, le motivazioni che ci spingono ad essere quello che siamo e a farci capire se sono motivazioni buone o non buone, che ci fanno bene o ci fanno male. Tocca a noi decidere di non agire più d'impulso, di non farci più guidare dall'istinto, da quello che sento, da come giudico, ma di meditare, pensare, valutare, voler capire e poi decidere. E allora scopriremo la vita abbondante di Gesù. Gli ebrei sono tornati in possesso della terra dei loro avi, sono tornati a diventare padroni della terra di Canaan, hanno dovuto combattere i popoli che vi abitavano uno per uno e hanno impiegato anni prima di tornare in possesso di quella terra, terra che era stata promessa. Dio gli ha detto, io vi darò quella terra, è vostra. Noi abbiamo in teoria la possibilità di vivere come Gesù. Ci è stato dato Gesù. Come Dio disse, vi do Canaan, è la vostra terra. Solo che per vivere Gesù dobbiamo sconfiggere tutti quegli abitanti che erano nella terra di Canaan e impedivano agli ebrei di entrarvi. Abbiamo tante realtà interiori che si oppongono a Cristo e che ci rendono la vita complicata, difficile. In teoria noi abbiamo Canaan, abbiamo il Cristo dentro di noi, Dio vuole che viva in tutto il suo splendore, ma perché ciò avvenga dobbiamo accettare il combattimento, capire chi si oppone dentro di noi a lasciare libertà a Gesù per affrontarlo e quindi sconfiggerlo. Per affrontare un nemico devo capire che è mio nemico. Devo capire che è meglio eliminarlo. Ora Dio permette la debolezza, situazioni difficili, affinché ci rendiamo conto che un certo nostro comportamento è negativo, ci fa del male e che è meglio combatterlo. Se no noi ce lo teniamo così com'è. Che nessuno di noi ha innato il desiderio di combattere, di affrontare il nemico, di impegnarsi, di sudare. Tutti vogliamo la benedizione facile, no? Credi e il monte si sposta, che è anche giusto, ma non si sposta all'istante. Dio ci ha dato la terra promessa, noi ci mangeremo quei nemici come fossero pane. Ma hanno dovuto combattere. Li hanno mangiati tutti, certo, ma combattendo. E anni, non un secondo. Poi Dio, che Dio lo guarda alla sua maniera, nella fase iniziale, è intervenuto miracolosamente e ha abbattuto miracolosamente le mura di Gerico. Cosa può nascere dentro di noi? Può nascere il concetto che Dio si comporterà sempre così, che Dio abbatterà tutte le mura che si presentano davanti a noi, come ha fatto con Gerico. Ma non ci risulta che Dio ha continuato così nel seguito. Ha iniziato così per dimostrare che lui c'era, che era con loro, che la vittoria era possibile, era raggiungibile, ma poi non ha più ripetuto miracoli di quel genere. E Dio può aiutarci intervenendo miracolosamente, ma poi vuole che siamo noi a decidere, a sapere quello che vogliamo e accettare il combattimento come una forma di vita. Un combattimento che produce libertà, che produce un livello di vita migliore, se no nessuno avrebbe fatto. Poi devo stare peggio. Quindi noi, diciamo così, c'è la tendenza a vedere sempre il Dio miracolistico, il Dio di Gerico, no? Tu credi, vedrai che le mura di Gerico cadranno sempre, non ti preoccupare, sempre cadranno sempre. È la nostra aspirazione infantile. Abbiamo il buon papà che ci pensa a lui, no? Un bambino di 5 anni cosa dice? Cioè, mio papà ci pensa a lui. Allora che il bambino di 5 anni un giorno ne avrà 25, 30, se non muore prima. E quando avrai 25, 30 anni, cosa fai? Dovrai ancora affrontare la vita. Non sei più il papà che si preoccupa per darti quello di cui hai bisogno. Quindi Dio dice, ok, io sono con voi, però voi dovete sapere quello che volete. Volete la terra promessa, volete Canaan, volete il Cristo e dovete combattere per conquistarlo. E io sarò con voi per aiutarvi. In certe occasioni le mura di Gerico cadranno miracolosamente, ma in alcune occasioni. Non può diventare la regola perché sarebbe infantile. Io non devo fare niente, ci penso lui. È chiaro che l'azione dello Spirito Santo è indispensabile nella nostra vita. Dio li ha aiutati a conquistarsi Canaan, perché se Dio non fosse stato con loro, non avrebbero conquistato quella terra. Allora hanno dovuto decidere di affrontare dei disagi, situazioni anche penose, perché volevano entrare in possesso di quella terra, era la loro patria. Noi dobbiamo volere entrare in contatto con Gesù, dobbiamo volere conoscere il cuore di Gesù. Potrebbe anche non interessare nulla, ma interessa nel cuore di Gesù. Mi interessa che il Signore mi faccia cadere le mura di Gerico, batto. Dove siamo collocati? Vogliamo che Dio faccia la nostra volontà o noi siamo entrati nella convinzione che conoscere il cuore di Gesù è la cosa più bella che la vita ci possa offrire? Siamo tutti diversi. Possiamo reagire in maniera diversa. Molti, molti chiamati, pochi gli eletti. Tocca a noi valutare, capire e decidere, ovviamente. Uno può rimanere deluso, qui dice, sono venuto per darvi vita abbondante, io ho un sacco di problemi qua. Si può rimanere deluso. Come le spie rimasero deluse quando videro i giganti e le città fortificate. Ma come? Ci promette la terra dove scorre la Tenia e noi troviamo città fortificate e giganti. Ma come? Possiamo rimanere delusi. Ma dobbiamo anche capire chi è Dio e cosa vuole. Non soltanto dobbiamo volere che Dio capisca noi i nostri bisogni, le nostre necessità e quindi Dio si pieghi ai nostri voleri, non solo quello. Tocca a noi anche capire Dio cosa vuole, come agisce e cosa ha in mente di offrirci. Poi quando noi sperimentiamo la presenza di Gesù, che ci piace, ci fa star bene, possiamo pregare, Signore, indebolisci la mia carne, perché voglio conoscere di più, voglio di più. Sapendo però che questa crescita è il prodotto di un combattimento. E che avremo forse momenti anche difficili. Allora hanno impugnato le spade per combattere quei popoli uno per uno. E allora Dio disse, è difficile da capire questo qua, che quando conquistavano una città dovevano sterminare tutti, non lasciare in vita nessuno, che ci sembra durissimo, inconcepibile, insomma. Ma è scritto così, no? Non dovete lasciare in vita nessuno. Non dobbiamo avere pietà di noi stessi, di quella tendenza che abbiamo dentro, di quel piccolo desiderio, di quella piccola ambizione, di quel bisogno. Dobbiamo, come dice, sterminarli, andare contro, non avere compassione della mia naturina, dei poveri, santi e poverini. Ma dobbiamo chiedere a Cristo che ci aiuti a intendere per affrontare con forza queste nostre realtà interiori. È chiaro che eliminare la carne al 100% è impresa impossibile. Teoricamente possibile, ciò vorrebbe dire che diventiamo come Gesù. Ma non mi pare di aver ancora conosciuto un credente che sia come Gesù. Non mi pare di averlo ancora visto. Quindi è un po' difficile questo, chiaramente. Però possiamo crescere, maturare, estendere la conquista di Canaan, liberandoci dalla nostra natura carnale peccaminosa, che ci crea un sacco di problemi. Poi i miracoli esistono. Gli interventi di Dio straordinari esistono, ma secondo me, secondo quello che vedo e leggo, non sono la norma, non sono ciò che dobbiamo cercare assolutamente. Quando ci sono, ringraziamo. Ma non posso vivere sperando che Dio mi abbatta le mura di Gerico sempre e comunque, perché è irreale. Dio è iniziato così, per farti intendere che lì c'è. Se adesso prosegui tu. Dobbiamo crescere e maturare nel senso di accettare che la vita è un combattimento. che riposeremo quando saremo in paradiso. Perché in paradiso la nostra natura carnale non c'è più, qui c'è ancora. E bisogna vegliare perché tende a rimpossessarci di noi. Rimpossessarsi di noi. Quindi quello riposo non è qui, ma è in cielo. Certo, Dio promette, darò riposo alle anime vostre. È chiaro che io riposo molto più di un tempo, ma sono sempre in combattimento. In tante aree riposo, ma ho sempre qualcosa di nuovo che si interpone fra me e Dio, fra me e i miei simili. Per cui dall'essere visto e combattuto, il riposo vero sarà al di là. Quando saremo in cielo. Per cui sono contento della preghiera della città. Aiutiamoci insieme per affrontare quello che forse si conosce, no? Quello che potrebbe presentarsi. I cambiamenti non sono così facili, no? Non è facile cambiare. Perché se ho vissuto per tanti anni in un modo, sono abituato a essere così. Magari ritengo pure giusto essere così. Arriva lo Spirito Santo e mi dice: guarda che quel tuo atteggiamento non va bene. Però dobbiamo modificare un qualcosa che è lì magari da tanto tempo, che ha messo radici. Ci vuole quindi una convinzione, ci vuole una conoscenza di Gesù già sufficiente per spingerci a cambiare tante nostre realtà che sono diventate ormai la normalità. Per cui chi, come dice la scrittura, e finisco. Chi si lascia guidare dallo Spirito sarà una persona zelante in buone opere e di conseguenza non si annoierà mai. Noi rischiamo di annoiarci. In chiesa dicono sempre le stesse cose, i culti sono tutti più o meno uguali. La predicazione già prima ancora che incomincia a parlare, dopo due parole so già quello che dirà. E siamo invogliati a non andare più neanche in chiesa, a non frequentare più fratelli. Per lo dico per tutti, eh. È capitato a noi tante volte. No. Ci possiamo annoiare. Mentre se noi siamo aggrappati a Gesù. Abbiamo sperimentato la sua presenza e vogliamo conoscerlo più profondamente, avremo sempre cose nuove da scoprire, non potremo annoiarci mai. Siamo sempre in movimento. Faremo sempre scoperte nuove. È impensabile che noi un giorno qui sulla terra si possa arrivare al punto di dire: oh, so già tutto ormai. Ma ho già capito tutto io. Sì, Signore, so chi è, so capito. È impensabile questo. Se uno parlasse così vuol dire che non ha capito niente. Questa è la verità. Le ricchezze del Signore sono insondabili, la sapienza del Signore è insondabile, tanto enorme, tanto grande. Quindi noi possiamo veramente entrare in una profondità sempre maggiore. Ma ci vuole quindi la volontà di conquistare Canaan, di conquistare il cuore di Gesù. come se fosse la nostra patria, la nostra realtà, la nostra identità. Adesso la mia identità è il cuore di Gesù, conoscere Gesù come persona, la mia identità. Voglio sapere chi sono. Così come per gli ebrei la loro identità era la terra, no? Avere una nazione. Noi siamo italiani. Noi siamo israeliti. Noi siamo cristiani. Veramente, gli ebrei, quindi 10 su 12 hanno detto no, non possiamo entrare. No, io pensavo che la vita cristiana fosse una vita più semplice, dove Dio ci pensava lui, insomma. Dicevamo, quando parla della parabola del buon seminatore, che ci sono quelli che rimangono scandalizzati. Ma come? Siamo cristiani, abbiamo dei problemi, abbiamo delle sofferenze. No, non è possibile questo. Sono scandalizzato. Gli ebrei, 10 su 12, si sono scandalizzati, sono rimasti 40 anni nel deserto. Più che una punizione, perché Dio li ha puniti, più che una punizione, è un'autopunizione. Perché se io, dopo aver conosciuto il Signore, rifiuto il combattimento, rifiuto di approfondire, cosa faccio? Rimango in una terra di nessuno. Non vorrei essere carne, ma neanche spirito, sono in terra di nessuno dove il demonio ha infinite possibilità. Quindi siamo noi che rimaniamo in una terra di nessuno perché non vogliamo entrare nel progetto di Dio, entrare nel combattimento e pensiamo, evitando il combattimento, di offrirci una vita migliore.